Se io invece dico all'altro, io lo so che tu mi vuoi bene e lo so che non vuoi andare via, allora sono contento che tu trovi in altri ciò che io non ti posso dare. Fermo restando naturalmente la legge fondamentale del corporeo, come dicevo, che contiene per natura il mistero dell'esclusività. Questo pomeriggio dicevo che l'elemento femminile è più in grado di apprezzare l'elemento spirituale perché lo cerca con le forze dell'anima, quindi non può vivere senza una pluralità di rapporti che adesso chiamo spirituali, tra virgolette, mentre l'elemento maschile, proprio perché va cercando maggiormente una pluralità a livello materiale, perché è materialista, il grande problema dei rapporti è proprio il maschio, il maschile, che non cerca, che non ha sufficientemente il desiderio di una pluralità di fecondazione a livello dello spirito, dell'anima che cerca lo spirito. Un rapporto tra due persone è massimamente forte quando nessuno dei due ha paura che l'altro vada via. Oppure potremmo dedicare alcuni pensieri a questa domanda: come sorge la paura che l'altro mi lasci? Come sorge questa paura? Quant'è che ho paura? Perché ho paura che l'altro mi lasci? Vuole qualcuno provare ad esprimere alcuni pensieri su questa domanda molto importante? In che modo e perché sorge la paura che l'altro mi lasci? Non si fida nessuno? Chi ce l'ha il microfono? Sì, 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 questo.
Si può fare un'altra domanda o?
Lei voleva dire qualcosa su questa domanda? Prego.
Ma secondo me la paura che l'altro ci lasci viene quando si ha una mancanza di amore per se stessi e una mancanza di sicurezza in se stessi, mi pare.
E cos'è la sicurezza in se stessi?
Cioè sapere basarsi su di sé, accettarsi e non avere bisogno per stare in piedi del giudizio dell'altro.
Ah, ecco, quindi non avere bisogno dell'altro. La paura che l'altro mi lasci finisce quando io non ho più bisogno dell'altro. Io non ho paura che l'altro mi lasci quando gli dico: guarda che se vuoi lasciarmi puoi andare, non ho bisogno di te. L'amore vero comincia quando non si ha bisogno dell'altro. Perché finché ho bisogno dell'altro, e va bene, io non è che sto dicendo dobbiamo finire di avere bisogno, ma finché io ho bisogno dell'altro, che cosa amo? Amo il mio bisogno? È molto semplice la cosa. Quindi ama massimamente colui che è in grado di dire: la porta è aperta, quando vuoi andare vai. E la cosa strabiliante è che quando una persona, pensateci veramente, introspettivamente, quando una persona vi dice veramente, sinceramente, guarda che quando vuole andare può andare, qual è la reazione? Quella persona lì non la volete mai mollare. Non la vuol mollare nessuno. Perché restare in base alle catene non piace a nessuno, ma restare quando io sono libero di andare piace a tutti, perché sono sempre libero di andare e perciò piace restare. Direte: ma tu chiedi molto. La conduzione divina ci chiede addirittura, ci ritiene capaci di diventare esseri divini.
C'era una domanda, un'altra domanda, è possibile?
Grazie. Era diciamo una riflessione su una cosa che è stata detta stamattina, sull'incontro. Lei ha detto la parola proprio incontro, si ricorda. Contro vuol dire una persona e il suo opposto.
Sì, la diversità dell'altro.
E quindi qui nasce l'amore, giusto? Sì, ricordo sì. Bene. Quindi io ho pensato, allora nel rapporto omosessuale non c'è amore.
Certo che c'è, i due sensi sono opposti.
Vabbè, sono opposti a livello non fisico, però...
A tutti e tre i livelli. A tutti e tre i livelli c'è una polarità. C'è una polarità minima, se vogliamo, a livello di spirito, c'è una polarità media a livello animico e c'è una polarità massima a livello corporeo. Il maschio e la femmina non è una polarità a livello corporeo?
Omosessualità.
Allora non ho capito la domanda.
Ho detto nel rapporto omosessuale non c'è amore. Perché se l'amore presuppone questo
contatto... Ma neanche nel rapporto eterosessuale c'è l'amore. Vabbè. Il livello corporeo non ha nulla a che fare con l'amore. Nulla, assolutamente nulla.
E allora il contrario, cioè questo contrasto di che cosa è fatto?
È fatto del fatto che io quando incontro l'altro, anche se il cosiddetto incontro comprende la dimensione corporea, io incontro sempre tutto l'essere dell'altro. Non è mai possibile incontrare soltanto un aspetto dell'altro. Perciò io ho posto in chiave di problematica l'incontro in internet dove io non incontro l'altro, difatti. Ma quando è presente il corpo dell'altro, sono sicuro che è presente tutto. Non mi spiego, è difficile? Oppure prendete l'esempio di un medico che nello stato di narcosi di una persona vuole avere un incontro a livello corporeo. Che incontro è? In Germania sono successi un paio di casi. Deve prendere il microfono, eh?
No, mi scusi, perché questa era una cosa...
Sì.
Non so se è possibile, voglio dire, io un po' così da profana, diciamo che mi piacerebbe approfondire il discorso della divinità, perché mi chiedevo, nell'antroposofia che cerca di spiegarsi, di portare a coscienza tutto, no? Questa divinità che non è spiegabile, o meglio, se c'è una spiegazione la vorrei. In che termini, voglio dire, viene vissuta?
Che cos'è l'essenziale del divino? L'essere creatori. In tutte le cose dove io sono creatore, creativo, sono divino.
Sì, in termini pratici, sì, mi va bene.
Basta aumentare sempre di più le sfere in cui sono creativo.
No, ho avuto la sensazione nella sua spiegazione che faceva prima che questa grazia, no? Venisse da qualche parte.
No, la grazia si riferisce anche al fatto che noi vediamo il sole che sorge ogni giorno e tramonta alla sera. La domanda è: avviene per caso? O c'è qualcuno all'opera?
Qualcuno?
Cosa significa c'è qualcuno all'opera? Che significa?
Non so.
Sono esseri umani?
Volevo chiederle questo, infatti.
No, chiedo lei, sono esseri umani che fanno sorgere e andare giù il sole? Ciò che noi non siamo in grado di attribuire a noi stessi, io non sono colui che ha creato la legge di crescita della rosa, non l'ho inventata io. Ciò che non siamo in grado di attribuire a noi stessi, per tutto questo c'è la parola grazia. Ma possiamo usare anche un'altra parola, però questo significa la parola grazia. Tutto ciò che ci viene donato, senza che lo facciamo noi. La natura, chi l'ha fatta? Noi? No, non mi risulta. La natura è pura grazia. E probabilmente, presumo, me lo dica, il nostro problema è il problema con la parola grazia, perché ci evoca un sacco di cose religiose tradizionali che magari abbiamo stramaledetto, capito? Quindi lasciamo da parte la parola grazia, perché io la dico sempre tra virgolette, troviamo un'altra parola, ce n'ha un'altra?
Ma legge universale per esempio, però voglio dire, appunto, qui si parla di esseri, di angeli, una serie di termini che presuppongono la fede. no? O hanno sempre presupposto una fede. E qui è la difficoltà, personalmente,
sì. Sì, perciò dicevo, prendete certe affermazioni come spunti di pensiero, capito? Non possiamo in due giorni fondare o dimostrare tutto, però lei accetta il fatto che noi parliamo di un io, di un essere spirituale, che l'altro non è soltanto un pezzo di corpo?
Sì.
Allora è un essere spirituale. Lei pretende la fede da me, che io ci creda che c'è un essere spirituale. Pretende la fede? Dov'è la differenza? Vede che è lo stesso?
No, perché io vedo.
Cosa?
No, vedo una fisicità, e in questa fisicità vedo un movimento, vedo un...
Ma il sole è una fisicità, vedo il movimento. Dov'è la differenza? La rosa cresce, la vedo, c'è un movimento, dov'è la differenza?
Sì, sì, ma fin quando c'è la fisicità io non ho difficoltà a... No?
Ma nella natura c'è la fisicità.
Sì.
E perché non parla di esseri spirituali?
Sì.
Vede? Vede che è lo stesso. Quindi quando si pensa bene non c'è bisogno della fede, capito? Cioè il comprendere sostituisce ciò che prima si credeva semplicemente. Prego.
Io volevo fare un breve passo indietro rispetto alla domanda che è appena stata fatta sulla omosessualità e in seguito a quello che lei ha risposto. Si può affermare che nell'ambito della polarità tra due esseri che si incontrano, nel caso di un amore omosessuale, la polarità ci può essere a tutti e tre i livelli, ma evidentemente a livello corporeo è una polarità minore o nulla. Questo non toglie nulla al valore del rapporto e dell'incontro. Si può affermare questo?
Io farei alcune riflessioni di carattere più generale sull'omosessualità. Perché... entrando nel merito di elementi più concreti, ci perderemmo in meandri che poi hanno risvolti infiniti. Secondo me il problema del rapporto sia con la sessualità cosiddetta normale, perché sono i ben pensanti umani che hanno decretato questo è normale, questo non è normale, come ci permettiamo? È un dato di natura, sia l'uno sia l'altro. Ora, il problema dell'omosessualità, secondo me, è il materialismo, cioè la soverchia fissazione sull'elemento corporeo. In chiave evolutiva c'è per tutti noi, proprio perché siamo nel materialismo, il compito bellissimo di acquisire un'esperienza reale e un apprezzamento, un godimento sempre più reale di ciò che è animico e ciò che è spirituale. Per far questo, la fissazione sul corporeo diventa per tutti noi un elemento di purificazione interiore, ed è questa l'affermazione che non ci piace sentire. Ora, che io debba purificare gli istinti miei, e che quindi mi coinvolgono tutta la sfera animica e mi ingolfano tutto lo spirito, che io debba purificare gli istinti che sono in chiave eterosessuale o che siano in chiave omosessuale, diventa del tutto secondario, perché è un lavoro di purificazione. Il lavoro da fare è un lavoro di purificazione, cioè un lavoro che vuol diminuire l'irruenza del fisico per apprezzare, vivere, non in chiave di comandamento tu devi, ma diventa un apprezzamento reale, qualcosa che si vuole, che si gode veramente, e si assopisce sempre di più la prepotenza del fisico. Quindi il vero problema evolutivo è uguale sia per l'eterosessualità sia per l'omosessualità, è la prepotenza del corporeo nella nostra cultura attuale, a causa della mancanza dell'esperienza reale, dell'apprezzamento reale che è infinitamente più beatificante di ciò che è animico e di ciò che è spirituale. A questo livello è secondario che io debba purificare l'irruenza di impulsi eterosessuali o che io debba purificare l'irruenza di impulsi omosessuali. Non si sente nulla. No, devo prendere il coso, non si sente nulla.
Un attimo. Non avevo previsto la replica. Mi sembrava così chiaro a me.
La domanda era anche, forse non sono stata sufficientemente chiara, se la partita tennis che lei citava oggi o ieri, non mi ricordo, è una partita a tennis, anche in questo caso, cioè se, come io penso, la polarità fra due persone diverse, indipendentemente dal loro corpo fisico, è una ricerca di un valore che le due persone che si incontrano debbono fare indipendentemente dalla loro corporeità specifica, sessuata.
Guardi, il nostro problema è il problema del fatto che noi siamo abituati a generalizzare. Quindi in chiave di generalizzazione ci siamo messi in testa che sia meglio avere un rapporto eterosessuale anziché un rapporto sessuale. Ma queste sono generalizzazioni che al gradino attuale dell'evoluzione sono dei moraleggiamenti assoluti. Ciò che sta nel karma di questa persona lo deve sapere lui. E se nel suo karma sta di vivere una sessualità rivolta verso lo stesso sesso, vuol dire che questo ha il suo fondamento nel suo karma. Io non posso dire in base al karma di altri che questo non va bene. Questo è il moraleggiamento. Perché se la natura crea delle sessualità che si rivolgono nei loro impulsi sessuali verso lo stesso sesso, vuol dire che questo fenomeno karmico ha il suo compito karmico. Altrimenti non succederebbe, altrimenti non avverrebbe. L'importante è cogliere le possibilità evolutive intrinseche al rapporto omosessuale. Ma le possibilità evolutive intrinseche positive nel rapporto omosessuale lo possono sapere soltanto coloro che ci sono e saranno individuali, non si può generalizzare. Il problema è che noi siamo abituati a condannare in chiave di moraleggiamenti. Questo è l'unico problema. Quindi se una persona mi dice che lui sente un'attrattiva verso lo stesso sesso, io lascio a lui di sapere qual è il significato positivo di questo karma. Ma il significato positivo di questo karma c'è, altrimenti l'io superiore non poteva porsi in questa posizione karmica. Sì, ma allora lei dice se è rivolto a un bambino c'è un elemento di prepotenza che quindi vuole essere purificato. No, qui adesso è chiaro, le cose diventano molto calde.
Posso? Prego. Volevo fare una domanda sulla fedeltà. Tu hai detto che la destinazione ultima dell'umanità è di entrare tutti in tutti, ma con ordine sul piano fisico.
Con ordine?
Sul piano fisico, nel senso...
No, il piano fisico sparisce.
Nel senso che sul piano fisico è legittimo... un solo rapporto. Volevo capire, nel momento in cui sul piano fisico si realizzano più rapporti, qual è di questi rapporti quello legittimo? E tra quelli non considerati legittimi, fanno parte del karma passato o del karma futuro?
Io penso che questa domanda andrebbe risposta molto meglio da un elemento femminile anziché da un elemento maschile. Abbiamo capito bene la domanda? Ripeti la domanda. Io pregherei una donna che dia la risposta a questa domanda, perché un maschio secondo me non può dare la risposta giusta. La ripete la domanda?
Sì, siccome tu hai fatto la differenza che sul piano fisico il rapporto è di esclusività, sul piano spirituale di pluralità, allora però la destinazione ultima dell'umanità è di realizzare, come dire, questa presenza, diciamo, della pluralità di tutti in tutti. Nei momenti in cui invece oggi realizziamo ancora sul piano fisico l'esclusività, succede nella nostra vita normale che molti di noi non hanno, come dire, praticato questa esclusività, ma non lo so se parlare di pluralità, comunque più, ecco, di una esperienza sul piano fisico. Allora tu hai ritenuto legittima una di queste esperienze sul piano fisico. Io non lo so se tra le esperienze realizzate sul piano fisico la prima, la seconda, la terza o la quarta sia quella legittima che il mio karma mi ha affidato. E se non tutte sono legittime, quale di queste fanno parte del karma passato? Per cui, come dire, il mio io superiore aveva ritenuto importante che nella mia esperienza realizzassi più di una relazione sul piano fisico. O se invece io ho costruito un karma futuro realizzando, come dire, delle esperienze non legittime sul piano fisico. Io non so se sono riuscito ad essere più chiaro di prima.
Sì, cerco di riassumere il nocciolo della questione, però se non è il nocciolo, diccelo, dici se non è il nocciolo. Lui dice, un essere umano, diciamo particolarmente forse un essere maschile, passa una serie di rapporti a livello fisico. Supponiamo che siano 5, supponiamo che siano 10. Si pone alla fine di questi 10, adesso li guarda tutti e dice, come faccio a sapere quale di questi 10 avrebbe dovuto essere l'unico? Visto che tu, Pietro Acchiati, hai detto che sarebbe meglio, sarebbe nel rispetto della legge della fisicità, se avessimo la capacità di non passare dall'uno all'altro. Io avevo auspicato una risposta femminile. Allora, adesso ci sono un paio di...
Possiamo passare a un'altra domanda o aspettiamo la risposta?
No, adesso c'è la risposta a questa. Arriva, guarda che se parla senza microfono, non la sente nessuno, quindi parla solo per lei.
Almeno io ne provo una. Per me chi ne ha 10, 4 o anche uno soltanto può darsi che sia comunque un transitorio della sua evoluzione. Cioè, evidentemente nessuna è legittima, o potrebbe anche essercene stata una, cioè sicuramente quella persona non è ancora in grado di aver capito quanto ci debba essere unicità. Forse il suo io superiore glielo spiegherà tra qualche tempo. Questo è quello che penso. Non so se è giusto, adesso forse più lei può dire qualcosa.
Qui c'era un'altra che scalpita, vuole assolutamente dire qualcosa.
Sempre su questo, un'altra domanda. Sempre su questo.
Com'è?
Prego.
Ah, c'è un altro microfono perché è vicino, va bene.
Allora,
vediamo due minuti italiani, eh?
Sì. Io penso che, diciamo, il
più vicino, più vicino.
Io penso
più
che,
vicino al microfono.
Io penso che lo scegliere quale sia il rapporto più appropriato, avendo diversi rapporti, dipende dall'educazione della persona che deve fare questa scelta, no? E soprattutto poi, parlando di sistemi comparati, e quindi, diciamo, per esempio, comparando...
Si capisce bene?
Comparando l'Occidente all'Oriente, assistiamo a due concetti diversi. E qui tocchiamo una dolente nota. E cioè, da una parte abbiamo la concezione del matrimonio monogamico, no? E quindi, diciamo, nell'uomo occidentale... Nella cultura occidentale, diciamo, la donna è divinizzata e anche cavallerescamente, dal punto di vista della cavalleria, è considerata in un certo modo. E naturalmente, diciamo, l'uomo nel riferirsi alla donna, nell'immagine cavalleresca, ha un rapporto monogamo.
Resta mezzo minuto.
Sì.
Mentre... Scappano via tutti, eh?
Sì. Quindi, diciamo, nella cultura occidentale l'uomo deve sempre privilegiare una donna sulle altre, poi sta alla sua educazione scegliere quale. Mentre invece nella cultura...
Basta. Quindi il succo del discorso è che, purtroppo, in Occidente le donne vengono troppo venerate.
Però io non ho finito, eh.
Cioè... Con questa venerazione occidentale del femminile auguro la buonanotte a tutti. E tutti i problemi ancora non risolti verranno risolti domani.
Ecco, fate...